Francesco Friche, con il quale vogliamo provare, visto che stiamo arrivando a fine anno, a far tracciare un bilancio della politica economica del governo Meloni, che al di là di chiacchiere e proclami ha modificato ben poco rispetto ai governi precedenti, continuando le politiche di taglio alla spesa pubblica a favore degli interessi padronali. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, raccontaci un po' di quest'anno di politica economica del governo Meloni.
Come di consueto, tutti quelli che vanno promettendo sfracelli poi combinano poco e nulla. Il governo Meloni non si è differenziato da tutti quelli che l'hanno preceduto. Il problema vero è che in Italia ci stanno talmente tanti vincoli sul bilancio che chiunque deve rispettare i vincoli europei e quelli dei mercati, per cui poi alla fine conclude poco e nulla. In realtà alcune cose le ha fatte, ripeto, con scarsa disponibilità di fondi, che però danno anche un'idea di qual è l'indicazione di politica economica che intende seguire. Il meccanismo è stato all'inizio, se ci ricordiamo, quando nell'ottobre del 22 divenne Presidente del Consiglio, c'era un'inflazione estremamente elevata, oltre il 10%. L'inflazione, normalmente uno interviene con provvedimenti di calmieramento dei prezzi, poi soprattutto loro che avevano sparato sul taglio delle accise, sulle cose, l'inflazione era originata, ricordiamocelo, soprattutto dai prezzi dell'energia, non hanno fatto assolutamente nulla perché gli conveniva, perché l'inflazione tende ad annacquare il debito pubblico si misura in percentuale al PIL e si cresce anche per l'inflazione, quindi ovviamente se non fai nulla il PIL ti cresce lo stesso. E che quello che hanno fatto, c'è stato un problema di adeguamento dei salari e non è stato fatto assolutamente nulla, perché poi in Italia il meccanismo dei salari, e lo sappiamo bene chiunque lavori, che è un meccanismo che penalizza i lavoratori dipendenti, perché gli aumenti possono essere solo in base all'inflazione programmata, il motivo per cui l'Italia è da 30 anni degli accordi di luglio del 92 è l'unico paese in tutti i paesi OCSE che ha visto i salari ridursi rispetto agli altri paesi che invece li hanno perlomeno tenuti al pari con l'inflazione. In ogni caso, in questo c'è stata piena continuità del governo Meloni, che anzi ha beneficiato di questa inflazione, dei bassi salari, proprio vantando una tenuta dell'economia, perché ovviamente chi investe di più, chi ha più investimenti che aumentano la produttività, però paga anche per l'inflazione e per il conseguente aumento dei tassi di interesse un costo maggiore. Con i salari bassi non c'è stato, e hanno vantato questa tenuta dell'economia sopra le aspettative. In realtà l'aumento dei tassi di interesse e il ritorno alle regole europee, quelle del rapporto deficit PIL, eccetera, eccetera, con l'Italia che ha 2.800 miliardi di debito, gli hanno determinato un problema di disponibilità di risorse. E quindi hanno cominciato a tagliare, la prima cosa che hanno tagliato è il reddito di cittadinanza, che ha determinato in molti settori sociali, soprattutto nel sud Italia, una crisi vera sociale, e gli effetti li vedremo probabilmente nel 2024. Hanno tagliato questa cosa del super bonus, nel senso che poi, come al solito, molto all'italiana, non hanno pagato le fatture di quelli che le portavano in banca a riscontrarle, per cui si è determinata una situazione di incartamento tra le false fatture presentate, perché ovviamente le dinamiche di riconoscimento del surbonus erano estremamente lasche, da quelle false ma anche da quelle vere hanno determinato un caos nel settore edile. Hanno operato una serie di tagli lineari, come al solito, su vari ministeri, e hanno deciso di finanziare il ponte sullo stretto di Messina, queste idee delle grandi opere che ogni tanto rivengono fuori, con 16 miliardi che non si sa dove renderanno. Nell'ultima finanziaria hanno deciso che ne danno parte la Calabria e la Sicilia, che si sono ovviamente arrabbiate perché già hanno poche risorse per loro stesse, figurarsi per finanziare il ponte. ma tutto fa brodo, insomma, sulla cosa. Hanno cercato di impostare una politica fiscale sul modello berlusconiano, no? Tagliamo le tasse e così, e hanno fatto una legge delega, riduciamo a 3 le aliquote IRPEF e omogeneizziamo l'IVA, cioè mettiamo un'unica aliquota IVA per tutto. In realtà anche per farlo, se non vuoi aumentare le tasse e vuoi ridurre le aliquote, ti servono più soldi che non ci stanno, per cui per adesso l'hanno dichiarato, ma non lo fanno. Per rimediare i soldi hanno lanciato la tassa sugli extra profitti, forse ve la ricorderete, la prima fu proprio all'inizio del governo, passiamo gli extra profitti delle società che producono energia elettrica, che stavano facendo miliardi di euro sul fatto che loro compravano sia il gas a prezzi predeterminati prima dell'aumento dei prezzi, e li vendevano ai prezzi invece correnti facendoci tantissimo, cioè tutti gli altri che producevano energia elettrica per altre vie, pensiamo a tutti gli idroelettrici che pagano assolutamente nulla di concessioni che sono spesso scadute da decenni e non sono state mai rinnovate, e che fornivano energia elettrica guadagnandoci tantissimo a causa degli aumenti del costo dell'energia. Ecco, questo, così come più recentemente gli extra profitti delle banche, perché l'aumento dei tassi di interesse ha determinato che tutto il settore finanziario e bancario facesse profitti stratosferici, all'inizio sono partiti, li tassiamo, mettiamo l'alza, poi alla fine si è risolto semplicemente che le società che hanno fatto questi extra profitti potranno decidere se pagare le tasse oppure aumentare il proprio capitale proprio. Ovviamente tutti hanno deciso di destinarli al capitale proprio e non a pagare le tasse, per cui anche questa è stata l'ennesima mala parata del governo Meloni. Su questo hanno proseguito con le privatizzazioni, sia per la vendita di una parte di Ita all'istanza, sia soprattutto per il problema della cessione della rete TIM. La rete TIM è la rete su cui viaggia tutto il traffico telefonico in Italia, fu oggetto alcuni anni fa di uno scandalo perché si scoprì che TIM controllava le telefonate dei politici, degli avversari, dei concorrenti, eccetera, eccetera. Normalmente le reti sono di gestione pubblica, cioè chi ci lavora sopra sono privati, ma le reti anche nelle società più liberiste sono tutte gestite al pubblico. L'Italia invece ha deciso di cederle a un privato, che è un fondo di investimenti stranieri, il KKR, a cui TIM adesso cederà la rete. Grosso modo hanno rilanciato, sempre sul modello berlusconiano della riduzione delle tasse, il discorso della depenalizzazione dei reati dell'evasione fiscale, l'aumento della soglia del contante da 1.000 a 5.000 euro. Hanno fatto, diciamo, molta cagnara per poi arrivare a un nulla di fatto. Un altro esempio che, diciamo, tangenzialmente incide sulla politica economica è quello della politica migratoria, no? Dopo Cutro, dopo la strage, dove sono dalla caccia in tutto l'orbe terracuo agli schiavisti, hanno deciso di fare, la notizia recente, è venuto anche il premier Albanese a questa nuova festa dell'unità a Treio che ha organizzato la Meloni, e di fare questi hotspot in Albania, se non che, e dopo essere partiti in gran cassa levantando la cosa, se uno è andato a fare due conti si scopre che gli accordi economici per ospitare 720 migranti in Albania costano 100 milioni il primo anno e 50 milioni l'anno per i successivi 4 anni, cioè 300 milioni di euro per ospitare 720 persone. Sono 416.000 euro a migranti ospitato, gli si compra una villa, è palese che una situazione del genere è ridicola, è un tentativo di imitazione di queste politiche che calpestano i diritti umani, che sta praticando Rishi Sunak, il nuovo premier britannico, che ha deciso di mandare i migranti che arrivavano in Inghilterra e in Ruanda. La Meloni è più modesta, li manda in Albania. Però ovviamente non sono assolutamente rispettosi di alcun diritto internazionale di ospitalità, e oltretutto, appunto, come palese, spendono tantissimi soldi per cose che potrebbero essere gestite molto meglio e con costi molto più bassi. l'ultimo episodio di questa saga della Meloni e della finanza è questa, è la nuova finanziaria che stanno varando proprio in questi giorni. Nel corso hanno fatto nottata al Parlamento per approvare i vari emendamenti e sostanzialmente, nonostante c'è quasi nulla, hanno preso la più grossa spesa sui 24 miliardi di manovra, sono 15-16 miliardi di proroga del cuneo fiscale, che vuol dire che i governi precedenti avevano tagliato una serie di contribuzioni a carico dei lavoratori, se non avessero mantenuto questo tipo di tagli ci sarebbero stati tagli di busta paga nell'ordine dei 200-300 euro, diciamo, sugli stipendi medi. Li hanno, con un'inflazione che morde così tanto, con una situazione di economia, con il mancato adeguamento dei salari, evidentemente sarebbero peggiorate ulteriormente le condizioni sociali, li hanno mantenuti, ma come al solito li hanno mantenuti in extragettito, senza alcuna copertura stabile, per cui l'anno prossimo si ritroveranno il problema, magari in piena crisi economica, con aumento dei tassi o altro, e quello sarà una delle scuse per cui non prorogheranno il taglio del cuneo fiscale. Hanno rinnovato i contratti nei comparti della difesa e della sicurezza, perché ovviamente in una situazione di possibile allarme sociale delle misure prese hanno necessità di avere perlomeno una serie di cani da guardia senza che gli salvaguardino la cosa. Hanno cessato polemica in questi giorni anche sui tagli alla sanità, dove hanno detto no, noi abbiamo dato 3 miliardi più alla sanità. La sanità spende circa in Italia 130 miliardi all'anno, con l'inflazione al 10%, per mantenere l'invarianza di spesa avrebbero dovuto dare 13 miliardi. Ma non da dire in più, il risultato è che la spesa sanitaria sul PIL passa dal 6,6% al 6,3%, e nei vari documenti di politica economica e finanziaria hanno previsto nei prossimi anni di portarla progressivamente al 6,2, al 6,1 nel 2026, per farla arrivare al 6%. In un paese che abbiamo visto in che condizioni di disastro ha la sanità, è significativo che si punti tutto sulla privatizzazione. Ci sono altri due aspetti sulla politica economica che sono importanti. Uno riguarda il MES, il meccanismo europeo di stabilità, che magari poi dedicheremo un approfondimento specifico, se dirà, che però viene utilizzato sostanzialmente come arma di scambio sull'allargamento dei cordoni del bilancio, perché poi la maggior parte di queste spese appunto sono state fatte, queste politiche sono state fatte senza rispettare i vincoli di bilancio che da quest'anno avrebbero dovuto essere rispettati, e quindi c'è una trattativa sulla modifica di questi vincoli di bilancio per consentire maggiore discrezionalità nella spesa pubblica. E sull'altro piatto della bilancia, perché se tu hai un deficit gigantesco, la Banca Centrale Europea ti tiene per il collo, perché basta che sospenda l'acquisto di titoli italiani, addirittura di metta sul mercato quelli che è in pancia, che tu immediatamente hai i tuoi tassi di interesse che schizzano alle stelle. A quel punto lo utilizzano quello come arma di scambio per avere appunto maggiori margini di manovra. L'altro aspetto su cui stanno affrontando una debacle è quello del PNRR, dove evidentemente c'è un'incapacità gestionale da un lato, che va dalle cose più banali. Gli europei si sono lamentati che tutti i negoziatori, Fitto compreso, andati a discutere il PNRR a Bruxelles, nessuno parlava inglese, per cui hanno avuto difficoltà di comunicazione tra ministeri, tanto per dirne una qualsiasi, ma i problemi sono anche sostanziali su questo. Però di fatto sono già in ritardo sul pagamento della terza rata, che verrà pagata al 50%, quando già in questi giorni avrebbe dovuto essere in scadenza la quarta rata, nel senso che il PNRR probabilmente sarà una di quelle catastrofi storiche, perché poi, per come è concepito, i soldi che ti danno, se tu non li hai utilizzati tutti, glieli devi ridare tutti, indipendentemente dal fatto che tu ne abbia utilizzato una parte o no, e quello sarà uno dei grossi problemi da qui a un paio d'anni. questa più o meno è la situazione della politica economica della Meloni, che ripeto ha fatto poco, e quel poco che ha fatto lo ha fatto malissimo.
Benissimo, mi sembra decisamente, come dire, molto precisa la tua analisi, la tua infilare anello dopo anello i vari i pezzi di questa collana che si è messa al collo Meloni. A questo punto la questione vera è perché i movimenti sociali non sono stati in grado di contrastare in maniera efficace questa politica economica, perché la realtà la sappiamo: continuano a pagare i lavoratori dipendenti, continuano a lavorare e a pagare i disoccupati, continuano a pagare tutti coloro che non hanno un reddito che gli consenta di vivere decorosamente, che si sono visti tagliare il reddito di cittadinanza, e continuano a pagare malati, anziani, ragazzi, persone che utilizzano i mezzi di trasporto di prossimità. In questo contesto la partita vera non sarebbe quella di mettere in discussione quanto accade, mentre in realtà vediamo un po' tutto fermo ai pali.
Sì, il problema di fondo è che finché prevarrà questa volontà di risolvere dei problemi che sono collettivi, cercando la soluzione individuale, io risolvo il problema e poi non mi vedo assolutamente nulla di tutto il resto, è chiaro che poi la situazione non si modifica. E quello purtroppo è il livello che stiamo riscontrando nella società, cioè c'è un'incapacità collettiva da parte di chi subisce queste cose di organizzarsi collettivamente per trovare una soluzione. Finché si seguita a cercare una soluzione individuale, il problema è la disoccupazione, non io che sono disoccupato, il problema sono i salari bassi, il lavoro impoverito, i working poor, cioè le persone che vanno a lavorare e non riescono, perché lavorino, avere un reddito sufficiente a sopravvivere. Questi sono problemi collettivi. Pensare di risolverli individualmente significa poi condannare alla permanenza tutti questi problemi e ovviamente al peggioramento, perché poi sono problemi che, se non vengono affrontati alla radice, ci troviamo poi a averci anno dopo anno un peggioramento di questo tipo di situazioni, che è quello che registriamo da molti anni a questa parte, indipendentemente dai governi che si sono avvicendati, perché tutti hanno mantenuto questo tipo di politiche, chi più chi meno, chi puntando più su un settore, chi puntando più su un altro, chi cercando più di dare un minimo di sollievo a alcuni settori o aree territoriali di riferimento, ma in realtà con una situazione di peggioramento collettivo registrato da tutte le statistiche da decenni a questa parte per quanto riguarda i residenti sul territorio italiano, quale che sia la nazionalità, quale che sia la condizione sociale, tranne per quei pochi ricchi che si sono seguitati a arricchire, l'abbiamo visto con i petrolieri, con i banchieri, con i finanzieri, con i grossi industriali, che hanno seguitato a fare profitti e a crescere ed a crescere i propri portafogli a danni di tutti gli altri.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, alla prossima.